Leggo Shurachicchio, ho ritrovato il fogliettino scritto con la grafia dell'uomo che amo, per cui doppiamente bella. Noi nasciamo con questo libro nelle viscere, un piccolo libro, 150 poemi, 150 itinerari tra la morte e la vita, 150 specchi delle nostre rivolte e delle nostre fedeltà, delle nostre agonie e risurrezioni. Più che un libro, un essere vivente che parla, che soffre, che geme, che muore, che risuscita e canta al limite dell'eternità e vi trascina voi e i secoli dei secoli, dal principio alla fine, senza fine. Grandi studiosi, molto prima del lavoro che è stato fatto negli ultimi 20 anni attraverso la lettura, la struttura letteraria, hanno compreso che ci trovavamo di fronte a un corpo pulsante, un corpo vivo che dà voce a tutte le nostre rivolte, le nostre attese. Allora, chi è l'orante che supplica? Perché quando immaginiamo l'orante che supplica, lo immaginiamo tappetino, piegato. Accade anche a questo nei salmi, che l'orante si presenta così, senza forza, stremato, disperato, e quel filo di voce invoca la giustizia di Dio. E forse la prossima volta con Luca Mazzinghi, salutatemelo tantissimo, probabilmente vi concentrerete su quei salmi, i salmi degli Anavimi, i salmi dei piccoli, che dei poveri di Dio che agognano alla liberazione. Ma in genere chi supplica da una parte non ha altro che Dio e a Dio si affida nella sua disperazione, ma dall'altra parte pretende di avere dalla sua parte niente poco di meno che Dio, per cui c'è questa ambivalenza di un orante che nella disperazione non rinuncia a Dio. Non rinuncia a Dio sia per accusarlo delle proprie disgrazie, sia per difenderlo dalle proprie disgrazie, dai propri nemici. Dio è l'irrinunciabile dell'orante, dell'orante che supplica, e a volte l'orante si permette anche di elevare la sua supplica con una certa ironia. Vi ho preso anche uno di questi salmi di supplica, è il Salmo 88, è un lamento. Cantico, salmo dei figli di Core al direttore del coro da cantarsi mestamente, cantico di Erman l'Azraita. Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te e giunga a te la mia preghiera. Porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba. Sono come un uomo che non ha più forza. Sto disteso tra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi, e l'ira tua pesa tutta su di me. Tu mi hai travolto con i tuoi flutui. Hai allontanato da me i miei nemici. Mi hai reso abominevole per loro. E io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano dal dolore. Ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mani. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere, celebrarti? E la tua bontà sarà narrata nel sepolcro o la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto, agonizzante fin dalla mia giovinezza. Io porto il peso dei tuoi terrori. Sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge. I tuoi terrori mi annientano. Mi circondano come acque tutto il giorno. mi stringono tutti assieme. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Le tenebre sono la mia compagnia. È uno dei salmi più tragici perché, vedete, non c'è movimento. Inizia con un grido e l'ultimo versetto è un versetto tragico. Nessun salmo si conclude così. Le tenebre sono la mia compagnia. È proprio un canto funebre, disperato. Eppure, proprio per farvi notare, anche in questo che è il salmo più tragico, perché non ha il movimento che di solito hanno tutti i salmi, dove si passa dalla disperazione alla lode, dalla fiducia alla supplica, i movimenti sono diversi, anche questo testo così tragico che mette in scena una persona che si sente più morta che viva e che oltretutto come racconta la realtà? La racconta come Giobbe, riconoscendo che è Dio responsabile della propria angoscia, è Dio responsabile della propria solitudine sociale in cui probabilmente la malattia lo ha rinchiuso, è Dio responsabile del fatto che ha nascosto il suo volto verso l'orante, tema su cui ritorneremo brevemente, però a un certo punto l'orante si permette un pizzico di ironia e dice: ma signore, ma che stai facendo? Se io muoio, che vantaggio ne hai? Ti lodano forse nel soggiorno dei morti, dei defunti? La tua bontà è narrata nel sepolcro? Le tue meraviglie saranno conosciute nelle tenebre? Tienimi in vita, guariscimi così io racconterò le tue meraviglie. Cioè inizia questa contrattazione, guardate, sarebbe per esempio interessante analizzare i salmi dal punto di vista di quelle che sono conosciute come le cinque fasi per le elaborazioni del lutto, no? Perché sono già messe in scena tutte. Qui c'è la disperazione, ma c'è anche la contrattazione con Dio. C'è la supplica, la rabbia, ma c'è anche questa ironia che permette all'orante, nella disperazione, di suggerire a Dio che può essergli comodo intervenire per salvarlo nei propri confronti. Ecco, la preghiera non è mai monocorde, sentite quanti registri ha, e i salmi di nuovo dialogano tra loro. Voglio dire che in questo salmo non c'è movimento perché il salmo successivo risponde. A volte la risposta non avviene nello stesso salmo, quasi sempre c'è un movimento interno al salmo, ma qualche volta è il salmo successivo che risponde all'orante. E come risponde? Di nuovo con quel vuoto dove non sappiamo che cosa è successo. Io canterò per sempre la bontà del Signore, la mia bocca annunzierà la tua fedeltà di generazione in generazione, poiché detto la bontà del Signore sussiste in eterno, nei cieli è fondata la sua fedeltà, e via di seguito. Che cosa è accaduto? Di nuovo vedete? Manca quel movimento che ci pretende in una narrazione di senso di capire come si passa dalla disperazione all'ironia, dall'ironia alla disperazione al buio e dal buio questa apertura con tutto altro ritmo. Io canterò per sempre la bontà del Signore. Vi dicevo, volevo dire qualcosa su il nascondere il volto. E io prendo come esempio il Salmo 6, dove ritroviamo un po' alcuni elementi, sempre un salmo di supplica, e soprattutto nel primo libro che abbiamo tanti salmi di supplica. Questo è un salmo attribuito a Davide, al direttore del coro, per strumenti a corda su ottava, Salmo di Davide. O Signore, non correggermi nella tua ira. Salmo 6. Non castigarmi. A proposito, io sto citando i salmi secondo la numerazione masoretica, non quella che nelle Bibbie cattoliche alla 70, però forse uno schemino. Però bello che ci sia tutte e due, perché questo permette anche di comprenderci ed evitarci di fare lo schemino per far vedere, insomma. O Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. risana, mio Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti, anche l'anima mia è tutta tremante. E tu, Signore, fino a quando? E poi la mia Bibbia traduce, ritorna, Signore, liberami, è un imperativo, shuv, il verbo della teshuvah per capirci, ritorna, Signore, liberami. Dovremmo tradurre convertiti, Signore, liberami, salvami per la tua misericordia, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere, ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio, e l'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Via da me voi tutti i malfattori, perché il Signore ha udito la voce del mio pianto, il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera, tutti i miei nemici sono confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Tutto veloce, no? Si passa da questa disperazione più totale. Vediamo questo uomo consumarsi nel dolore, invecchiare nel dolore, le forze vengono meno, esausto. L'occhio si consuma dal dolore, il giaciglio nel quale è coricato, che ha fatto pensare agli esegesi a una malattia, viene bagnato dalle lacrime. Tutto questo dolore, ma anche qui vedete l'ironia del salmista. La prima ironia è quella di osare dire davanti al Signore dell'universo: convertiti, cambia strada, cambia direzione, e anche dargli una spiegazione concreta dicendo. Che tipo di teologia c'è qui? Cioè l'idea, il salmista interpreta la sua malattia, la sua sofferenza in due direzioni. La prima è che il Signore lo sta riprendendo, che qui c'è una pedagogia della mazzata perché il salmista si converta. E allora il salmista al buon Dio gli dice: non esagerare, perché a forza di mazzate io muoio. Ho imparato la lezione e se io muoio non conviene a me, ma non conviene nemmeno a te, perché chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti?
Morti.
Qui c'è una interpretazione retributiva, diciamo così, della malattia. La malattia è causa di qualche colpa che il salmista ha commesso. Ma vedete come anche una teologia che ci sta stretta. Che vede Dio responsabile di infliggere delle pene pedagogiche per gli errori commessi dal salmista, non c'è un trattato che definisce tale attitudine, c'è una dialettica relazionale. Il salmista accetta, perché ha ricevuto dalla tradizione questa interpretazione, che i mali che subiamo sono anche la conseguenza del mio aver agito male, in questa immagine arcaica di un Dio che retribuisce. Che punisce per le colpe, però il salmista ha anche il coraggio di dire: sì, io posso pure accettarlo questo perché ne ho fatte di ogni, però non esagerare, Dio. Ecco, c'è questa libertà del salmista che nel momento in cui sembra accettare le sue responsabilità di fronte a questa malattia, per cui questa interpretazione molto arcaica della malattia come conseguenza del peccato, c'è già un anticorpo. Che permette di discutere, lo sentite questo anticorpo in questa ironia del salmista, che da una parte si umilia davanti al Signore dell'universo e dall'altra parte gli fa una risata, molto simile alla preghiera di Abramo che contratta per la salvezza di Sodoma, molto simile ad Abramo che nasconde la faccia e ride all'annuncio di una discendenza che uscirà fuori da Sara. Ecco. C'è questa postura dell'orante che mi fa dire, cioè l'orante non è mai una persona che ha totalmente perso la propria dignità, non è l'indifeso, la vittima immolata che non ha forza di reagire, perché la sua forza viene proprio dal pretendere di chiamare in causa Dio. Nelle sue vicissitudini, per cui di non sentirsi solo, abbandonato, anche quando dice che tutti mi hanno abbandonato, che io sono diventato lo zimbello di tutti, c'è questa arroganza di chiedere ragione a Dio, di tessere un corpo a corpo, tema molto caro al Paolo De Benedetti, con Dio, e qui ritroviamo tratti che sono molto vicino a quelli di Giobbe. E non tanto nella disperazione, quanto nella capacità reattiva di alzarsi in piedi, di discutere con il Signore dell'universo e volerlo chiamare in causa. Ora, l'orante non fa un processo a Dio, però insinua qualche considerazione su, insegna a Dio a fare il suo mestiere, sulla convenienza di alcune prassi disciplinari. E questo vorrei che voi lo coglieste quando leggete i Salmi, per immedesimarvi in questa figura che ha un unico bene che gli rimane quando tutto è perduto, ed è la sua relazione con Dio, a cui non rinuncia, proprio come Giobbe. Giobbe non rinuncia alla sua relazione con Dio, l'unico filo che lo tiene. Avere qualcuno da imprecare, da accusare, significa essere in una relazione dialettica e viva, perché non avere nessuno a cui attribuire la responsabilità di quanto sta vivendo non gli permette di avere una chiave interpretativa. Qui l'orante ce l'ha una chiave interpretativa. Sarà che questo è un salmo attribuito a Davide. Davide sa benissimo di averne. Perché la tradizione l'ha attribuito a Davide? Perché qui l'orante riconosce di avere delle responsabilità, di non essere un innocente. Non è scontato, perché accade nei salmi che invece, soprattutto quando si tratta della storia collettiva, dove è verificabile questa cosa, sapete, sulla storia privata di una persona, non avendo i dati biografici, non possiamo dire niente se è un disgraito o una brava persona, vittima innocente. Ma sulla storia, quando la storia collettiva entra in scena, ci accorgiamo quando c'è la rimozione delle responsabilità. Eh sì, perché accade anche questo. A volte l'orante che supplica come figura collettiva, e la supplica da un tu diventa la supplica comunitaria, si racconta un'altra storia. Vi faccio un esempio. Supplica collettiva, Salmo 44. Allora, il Salmo 44, preghiera di Israele oppresso. Al direttore del coro dei figli di Core, cantico. O Dio, noi abbiamo udito con i nostri orecchi, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera da te compiuta ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu con la tua mano hai scacciato nazioni per stabilire i nostri padri, hai distrutto popoli per far posto a loro. Infatti essi non conquistarono il paese con la spada, né furono loro il loro braccio a salvarli, ma la tua destra, il tuo braccio, la luce del tuo volto, perché li gradivi. Sei tu il mio re, o Dio. Vedete come dal noi si passa all'io. Sei tu che dai la vittoria a Giacobbe. Con te noi abbatteremo i nostri nemici. Nel tuo nome disperderemo i nostri avversari. Io non confido nel mio arco e non è la mia spada che mi salverà, ma sei tu che ci hai salvati dai nostri nemici e copri di vergogna quelli che ci odiano. In Dio ci glorieremo ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno. Fin qui tutto bene. Poi il movimento. Adesso è al contrario il movimento. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna e non marci più alla testa dei nostri eserciti. Tu permetti che voltiamo le spalle davanti al nemico. Quelli che ci odiano ci depredano. Ci hai svenduti come pecore destinate al macello. Ci hai dispersi tra le nazioni. Tu vendi il tuo popolo per pochi soldi e non hai fissato un prezzo alto. Ci hai esposto al disprezzo dei nostri vicini, alle beffe e allo scherno di chi ci sta intorno. Ci hai reso la favola delle nazioni. I popoli scuotono il capo quando si tratta di noi. Il mio disonore mi sta sempre davanti, la vergogna mi copre la faccia a causa delle parole di chi mi insulta e mi oltraggia, a causa del nemico e di quanti vogliono vendicarmi. Tutto questo è avvenuto, eppure noi non ti abbiamo mai dimenticato. Noi non siamo stati infedeli al patto. Il nostro cuore non si è rivolto indietro, i nostri passi non si sono sviati dalla tua via. Ma tu ci hai frantumati cacciandoci in dimore di sciacalli e hai reso su di noi l'ombra della morte. se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e avessimo teso le mani verso un altro Dio straniero, Dio forse non l'avrebbe scoperto. E infatti Egli conosce i pensieri nascosti. Per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, considerati come pecore da macello. Risvegliati, ma perché dormi, Signore? Destati, non rispingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione e la nostra oppressione? Perché l'anima nostra è abbattuta nella polvere e il nostro corpo giace a terra? Ergiti nostro aiuto e liberaci nella tua bontà. Allora, ho preso questo salmo, tragico, certo, alla luce degli accadimenti della storia del Novecento e ancora più da brividi, perché volevo farvi vedere come c'è anche una costruzione della storia diversa rispetto al racconto collettivo che noi associamo al Deuteronomista, dove Israele racconta alla fine della sua parabola, quando ormai ha perso tutto e si ritrova come in un gioco dell'oca dal luogo dove era partito dalla schiavitù in Egitto. La sua avventura finisce a Babilonia, un altro nome, un altro popolo, ma la stessa situazione, schiavo. Israele, nel raccontare questa parabola, racconta che in realtà questa terra promessa non l'ha mai abitata, perché la terra che gli è stata data è diventata un campo di battaglia, un deserto, un luogo di ingiustizia che ha riprodotto le stesse categorie da cui Dio l'aveva liberato, per cui la terra promessa è qualcosa che sta davanti, non memoria di passato. Israele racconta di sé con una grande autoironia, un grande coraggio, di aver tradito tutte le aspettative di Dio, di non essere stato in grado di essere quella minoranza etica capace di portare luce nelle genti e di aver tradito il patto. Questo è quello che noi troviamo e ci fa anche rabbia a volte, perché questo genere letterario della confessione spesso viene restituito a Israele come un racconto storiografico per dire voi siete quelli, non capendo che il genere letterario invece della confessione. Ecco, qui l'orante emenda questa storia. Di fronte a una situazione che qui sembra essere una situazione di esilio, una situazione di un popolo stremato, è un salmo collettivo, Israele dice a Dio, l'orante dice a Dio: scusa, ma perché ci stai punendo? Che abbiamo fatto? Siamo stati così bravi, non abbiamo tradito il patto, non abbiamo adorato altri dii, poi del resto tu conosci i nostri cuori. Che eravamo scemi, che andavamo dagli altri dei, ci avresti sgamato subito. Anche qui, vedete, è un testo tragico, ma sentite l'irriverenza dell'orante. Sentite come l'orante non è piegato anche della disperazione. Cioè, per avere le ossa rotte, si muove bene davanti al Signore dell'universo e non gliele manda a dire, gliele dice di persona. E allora è questo che... Cioè, non solo gli dice di persona: per causa tua noi siamo messi a morte come pecore al macello, e qui c'è proprio il meccanismo nella sofferenza, la persona che soffre si scaglia prima di tutto con le persone che sono più vicine, e qui capite benissimo che Dio è vicino, anche se questo orante urla svegliati. Però nel dire svegliati Dio, destati, sentiamo anche un po' di ironia, perché riemergono alcune pagine dove Elia che lotta con i profeti di Baal, no? Che cosa dice? No, ma gridate più forte, si è addormentato. No, forse è partito per un viaggio, aveva il weekend libero, no? E questi che si tagliano, ed Elia che li prende in giro, con il distacco però. Qui lui non è nel distacco. È nella sofferenza, eppure nella sofferenza osa dire: Dio, se ti sei addormentato, tempo che ti svegli, guarda che non ce la facciamo più. Per cui il registro tragico è attraversato da questo registro irriverente di che con Dio non è piegato, anche quando la malattia, la persecuzione ti piega totalmente, e con Dio è un rapporto così intimo che addirittura ti permetti di trattarlo da punchable, da sfogo. Qui l'orante sta facendo questo. E lo sta facendo anche con dei meccanismi di rimozione. Qui si presenta come vittima, Noi non abbiamo fatto. Con i nostri padri sì, sei stato buono, hai fatto tutte queste cose. E noi che siamo stati bravi, che siamo stati sempre fedeli, e noi niente. C'è questo registro, lo sentite in questo salmo? Per cui la supplica è spesso irriverente nei confronti di Dio e ci riconsegna la libertà di poter parlare liberamente a Dio anche dicendo delle grandi bestemmie. C'è una grande libertà dell'orante qui, nel dire a Dio delle cose di questo tipo. Certo che però ci sono salmi tragici e quello che Marco ha scelto da mettere sulla bocca di Gesù per raccontare, dare parole al suo grido, è un salmo tragico. Ma anche nei salmi tragici, a parte l'88 che si conclude con le tenebre, ma è abitato dall'ironia, ecco, qui a volte non entra l'ironia, perché nel dolore è difficile fare ironia. Siamo sorpresi nel sentire quei salmi come il 44 che hanno all'interno di una narrazione della storia così tragica questo piglio ironico: svegliati Dio, ma noi siamo stati bravi. Perché in genere quando c'è il salmo tragico non subentra l'ironia, ma subentrano altri ingredienti che si mischiano al corpo del testo, facendolo lievitare in un modo diverso. E nel Salmo 22 voi sentirete quel movimento che trasforma l'impasto in pasta viva che lievita per diventare buon pane. Al direttore del coro, Succerba dell'Aurora, Salmo di Davide. Mio Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme, non un uomo, l'infamia degli uomini, disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffa di me, allunga il labbro, scuote il labbro e dice: si affida al Signore, che lo liberi dunque, che lo salvi, perché lo gradisca. Sì, tu sei colui che mi ha tratto dal grembo di mia madre. Tu mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. Io sono stato affidato fin dalla mia nascita a te. E tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Dunque non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me. E come un leone rapace, ruggente, io sono come l'acqua che si sparge. Tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle viscere. Il mio vigore si inaridisce come terracotta. La lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere dei morti. Cani mi hanno circondato. Una folla di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani, i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si spartiscono fra loro le mie vesti, tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu sei la mia forza, frettati a soccorrerti. Liberami, libera la mia vita dalla spada, salva l'unica vita che ho dall'assalto dei cani, salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo, voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temete voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né ha sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempierò i miei voti in presenza di quelli che mi temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati, quelli che cercano il Signore lo loderanno, il loro cuore vivrà in eterno. E tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore, si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, domina sulle nazioni, tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno, e tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alla generazione futura, essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Anche qui un salmo che ha un movimento, l'avete sentito? Un movimento che passa dalla disperazione e poi improvvisamente uno stacco velocissimo, nemmeno famoso Selah, la pausa, e si va subito a io annuncerò, alla testimonianza. E nel frattempo è accaduto tutto. Come è accaduto, di nuovo non lo sappiamo. Però qui abbiamo degli ingredienti che l'orante mette in scena per riacquistare fiducia. E pensando che questo è il salmo che Marco ha messo sulla bocca di Gesù, mi piace pensare, sapete, nei racconti biblici quando si cita un versetto si cita tutto il testo. Mi piace pensare che Gesù quel salmo abbia avuto tempo di pregarlo tutto sulla croce. Perché questo è un salmo che fa fare un movimento prima che dalla disperazione alla liberazione. Un movimento che dalla disperazione trova le forze a partire da sé, la tua fede ti ha salvato, per ritrovare fiducia. Il primo movimento è: Signore, tu te ne stai lontano, dove sei? Io grido a te, tu non mi rispondi. Eppure, quello è pure. Eppure io so che tu hai ascoltato il grido, l'esodo, qui viene evocato, di un popolo disperato e l'hai liberato. L'esodo viene messo in scena, per cui l'orante per riacquistare forza oltre lo sfogo fa questo percorso, si riappropria della memoria collettiva e la memoria collettiva è Dio che libera, un bimbo che piange, un bimbo sì perché lì c'è il certificato di nascita del popolo, lascia andare mio figlio, il mio primogenito, dirà Dio di dire al faraone. L'evento fondatore è il certificato di nascita ed è lì in Egitto con un piccolo esposto, abbandonato e una madre misericordiosa che lo vede, le viscere di misericordia si commuovono e interviene. O anche un gruppo di schiavi, per dirla con il linguaggio politico classico, schiavo, condannato senza futuro, la morte dei figli, e Dio con braccio forte di un guerriero lo libera. L'esodo ha i due linguaggi, maschile e femminile. Femminile, infatti, è annunciato da tutta questa presenza femminile all'inizio della scena. L'esodo parla di un popolo che nasce, ma anche di un bimbo che nasce, non solo con Mosè, ma con mettere in scena l'elevatrice all'inizio del libro. Qui l'orante, nel fare memoria collettiva, evoca l'esodo. Ma poi dalla memoria collettiva passa alla sua memoria personale. Che cosa so io di questo Dio? E qui, se nell'Esodo viene messa in scena l'immagine del Dio liberatore, il guerriero forte che ha liberato un gruppo di schiavi, eppure tu sei il santo, siedi circondato di lode, i nostri padri hanno confidato in te, confidarono in te, tu li liberasti, gridarono a te, furono salvati. È un'immagine maschile, regale. Dopo aver detto io sono un verme, non sono niente, l'orante mette in scena un'immagine femminile. Eppure tu non osa dire tu sei mia madre, come nell'Esodo, tu sei la mia levatrice. Tu mi hai tratto fuori dal ventre di mia madre, mi hai adagiato sulle sue mammelle. Io sono stato consacrato a te fin dal grembo materno. Io sono tuo fin dal grembo materno perché tu mi hai custodito, hai seguito tutta la gravidanza di mia madre e il parto è andato bene perché le tue mani, questa volta non più forti e potenti, ma amorevoli e salde però, come quelle di una levatrice, mi hanno accolto e mi hai fatto riposare fiducioso, così dice l'orante, sulle mammelle di mia madre. Ecco, questo serve all'orante per uscire da questa scena ferma. Da questa disperazione totale. E allora a quel punto, riacquistata fiducia, si può permettere di raccontare il suo oggi, che è lontano da quel incipit così positivo. E l'orante si racconta, nelle suppliche molto spazio, l'orante lo ha per narrare di sé. L'avete notato? L'orante narra qualcosa di sé, a Dio. Poi narra anche di Dio, no? Tu sei quello che mi ha fatto questo, 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 che non mi ha liberato. Però narra, oppure tu sei colui in cui i nostri padri hanno fidato, per cui io mi affido a te, sono sicuro che tu mi libererai, dipende dal salmo, dai gradi di fiducia, di stelline che ha Dio. Qui l'orante racconta di sé scene di morte, di durezza, attraverso linguaggi potenti, biblici potenti, che poi sono estremamente attuali, perché il nemico più feroce è all'interno del corpo dell'orante. Questo corpo che si scioglie, che si consuma, che marcisce dal di dentro, i confini tra gli organi interni si perdono, il cuore si scioglie come cera. Certo, sono immagini potenti per dire la disperazione, sono immagini che mettono in scena un mondo, il cosmo all'interno del corpo dell'orante, perché qui c'è l'anticreazione. Si mischia tutto nell'anticreazione, però per noi che lo leggiamo e che conosciamo la tragedia del cancro che ti uccide dal di dentro, sentiamo anche che questa parola che mette in scena il caos, che non permette agli elementi di essere separati e di essere distinti, per cui è il diluvio, e non a caso le immagini sono di acqua qua dentro. Però i pericoli è anche all'esterno, perché poi ci sono i grossi e potenti tori di Basan, i tori più forti dell'antico Vicino Oriente, tori che aprono la bocca e sono leoni che ruggiscono. Allora c'è un pericolo esterno, sociale, ma c'è anche tutto un pericolo interno, perché lui si sta rompendo dall'interno come una brocca che perde acqua. Io sono come acqua che si sparge, e questo è il diluvio. L'anticreazione, dove i confidi non tengono più, ossa slogate, cuore come cera, che si scioglie in mezzo alle viscere, immagini potentissime. Io non provo a tradurre queste immagini poetiche, perché hanno la loro forza. E libera la mia vita dalla spada, salvami dalla gola del leone, questa folla di malfattori che lo circonda come cani selvatici, sono raffigurati così. Le immagini sono di una potenza per raccontare il senso di sentirsi assediato. E voi capite anche perché Marco l'ha scelto per Gesù. Perché Gesù è stato assediato. Quando celebrava la Pasqua, il pericolo veniva dall'interno, da chi lo tradiva. La Pasqua di Gesù non è la Pasqua ebraica, perché un popolo unito, compatto, intorno al suo leader, si è equalizzato in un unico progetto: fuggire dalla schiavitù. Poi mormorerà, poi tradirà il proprio leader, ma questa è un'altra storia. Ma qui un uomo braccato dall'esterno è braccato anche all'interno, perché è stato venduto per pochi spiccioli, proprio come il salmista del 44 ha accusato Dio. Ecco, allora qui in questa situazione l'orante si sente braccato da tutte le parti, da dentro e da fuori, ed è per questo che secondo me che Marco lo ha scelto come grido per Gesù, perché dice la cristologia non soltanto nei segni della crocifissione che ritroviamo nella lettura, vedete come anche la passione è raccontata attraverso la struttura liturgica dei salmi. Non sappiamo cosa storicamente è davvero avvenuto, le tuniche ci sono davvero state, però c'è stato un movimento di aver svenduto un tesoro prezioso, che viene rappresentato simbolicamente attraverso il racconto della tunica tirata a sorte e tutto quello, ma questa è un'altra storia. E a un certo punto, quando il l'orante dice salvami, poi improvvisamente il cambiamento brusco, ed è tutta una lode. La fiducia è ritrovata. Come ha ritrovato la fiducia? Non lo sappiamo, però io sono convinta che l'orante qui ha, nella sua agonia, ha messo in scena delle energie, che c'è sicuramente un intervento altro, ma c'è anche una volontà di liberarsi da questa agonia, da queste acque, iniziare a nuotare, nuotare nelle acque del non senso attraverso la memoria collettiva di Israele, attraverso la fiducia, un imprinting originario che nessuno potrà strappare a chi è stato abbracciato quando era un neonato. E in quell'abbraccio primordiale, di cui tu nemmeno hai traccia, c'è una dose di fiducia che potrebbe diventare una risorsa nei momenti di disperazione. E qui l'orante sembra metterla in atto. Oltre a consegnarci una delle immagini più belle di Dio e mostrare anche come il Dio dei Salmi, e con questa cosa concludo, il Dio dei Salmi è anche un Dio molto mobile nelle immagini, anche in immagini di genere. Voglio dire, il Dio dei Salmi è tranquillamente un Dio maschile e femminile quando si mette in scena una rappresentazione antropomorfica di Dio. Qui l'orante racconta Dio come un guerriero, ma anche come una ostetrica. Il Salmo 23, perché il Salmo 22 è subito seguito da quel famoso Salmo 23 stracitato, che acquista tutto un altro respiro se pregato insieme al Salmo 22. Signore mio pastore, nulla mi mancherà, mi fa riposare in verdeggianti pascoli. E il Salmo 23, con la sapienza del 22, mette in scena due immagini di Dio, una esterna e una interna. In una Dio è il pastore, forte, maschile, che protegge le pecore, che vigila sui lupi che attaccano le pecore. In un'altra è una massaia, è una padrona di casa che ha invitato l'orante, che non è più la pecorella smarrita, timida, che ha paura, il tuo bastone, il tuo vincastro, è un ospite dignitoso a tavola. Tu apparecchi davanti a me una mensa, di fronte ai miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Vedete come un salmo che noi abbiamo addomesticato è sovversivo perché ci consegna due immagini di Dio e due immagini anche di umanità. L'umanità che come una piccola pecorella ha bisogno di protezione, l'umanità con la dignità del figlio che è invitato a pranzo e che giudica la pietanza. E in quella scena tu immagini un Dio che sta un po' da parte, che guarda se mangia tutto, se scarta qualcosa e che aspetta che l'ospite a tavola dica: buono, bravo, prossima volta un po' più di sale. Però questo per dirvi. I salmi ci fanno da maestri anche nel restituirci immagini molto più mobili di Dio. Non è vero che il Dio di Israele è tutto un Dio maschile, che ci né in un contesto patriarcale, il linguaggio sovversivo che con molta tranquillità racconta Dio anche al femminile, emerge. E non è stato necessario l'emancipazione femminile del Novecento per inventarlo. Le donne lo hanno solo riscoperto, ma era là. Grazie.